La zanzara con Alessio Maurizi.
18:30, cari ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, eccoci qua anche stasera per i vostri interventi con mezz'ora di ritardo. Avete sentito l'intervento del presidente del Consiglio Berlusconi sulla crisi, un pezzettino anche della replica di Bersani, anche di questo possiamo parlare stasera, se lo volete. Naturalmente, come sempre, siete voi a dare la rotta. 349-238-6666 per i vostri sms. Cominciamo a sentire, visto che abbiamo anche saltato l'edizione del giornale radio, un po' di titoli della giornata. TG2.
Il presidente del Consiglio Berlusconi alla Camera: l'Italia è un paese solido e contro le speculazioni l'arma è la stabilità politica. La crisi va affrontata con coerenza e fermezza. Chiudono male tutte le borse europee, apre in calo Wall Street. Il presidente europeo Barroso dice: attacchi ingiustificati all'Italia. Tremonti ha incontrato il presidente Juncker. Dalla Libia ha lanciato un missile verso una nave della Marina Militare Italiana, caduto in mare a 2 chilometri dalla fregata. La russa ha escluso che l'Italia fosse l'obiettivo. Una turista italiana di 20 anni muore a Palma di Mallorca, in Spagna, per una caduta dal balcone della stanza d'albergo dove stava con gli amici. Ancora sconosciuta la dinamica.
Pregherò per te.
Mancava poco al fischio finale dell'arbitro supremo, ma Fantozzi pensò che poteva ancora evitare la retrocessione e conquistare la salvezza.
Forza fratello, sprinti, sprinti!
Si accaparrò 2500 messe in suo suffragio, indossò un cilicio che lo fasciava dall'ascella allo scroto e si iscrisse a tutti i più competitivi pellegrinaggi di penitenza.
Perché tu non puoi vederlo, ma c'è
il pellegrinaggio, il tormentone di questo inizio d'agosto, il pellegrinaggio dei parlamentari in Terra Santa. Ne riparliamo perché ci sono sviluppi, ci sono notizie anche clamorose per certi aspetti. La notizia qual è? È che la ripresa dei lavori parlamentari alla Camera sarebbe stata posticipata di una settimana per questo pellegrinaggio di un centinaio, quest'anno addirittura record di iscrizioni, 170 parlamentari, un pellegrinaggio che loro fanno in Terra Santa, in Giordania, in Siria, forse anche a Gerusalemme. Ripeto, ci sono sviluppi, ne parleremo tra un attimo. Prima però risentiamo l'onorevole Paolo Abinetti dell'UDC ieri sera ai nostri microfoni, che così parlava dell'itinerario del pellegrinaggio.
Quest'anno facciamo una prima sosta a Gerusalemme e poi in realtà tutto il pellegrinaggio si svolge in Giordania, quindi sui luoghi famosi, luoghi diciamo che vanno da Petra, no, a... Io l'ho già fatto, anche se l'altra volta il pellegrinaggio in Terra Santa aveva un obiettivo diverso, cominciava dal Sinai, dal Monte Sinai, e quindi diciamo esplorava un'altra parte del territorio. E un'altra volta ancora siamo andati in Siria, quindi diciamo è un po' una meta privilegiata, il Medio Oriente.
Il Medio Oriente, ma come, in un momento del genere, con la crisi, con il discorso di Berlusconi alla Camera, con le misure da prendere velocemente per reagire, questi vanno in pellegrinaggio. Questo hanno pensato, e poi c'è su tutti i giornali, ma nei bar di mezza Italia. Questo era per esempio Mentana ieri sera, dopo questa notizia, al TG della 7.
La Camera annuncia che i lavori si sospendono dopo questa giornata cruciale di domani e riprendono quando? Il 12 settembre. Incredibile ma vero, quasi come i bambini delle elementari.
Indignazione, stupore, rassegnazione, no, anche questo proprio davvero non ce l'aspettavamo. Questo più o meno è quello che hanno pensato anche per esempio gli ascoltatori ieri sera alla Zanzara, a Radio 24. Poi qualche cosa si è mosso, sentite per esempio il capogruppo del PD Franceschini che duetta con Fini, presidente della Camera, proprio sulla riapertura dell'ordine dei lavori, sulla calendarizzazione di settembre, perché si sono resi conto forse che la cosa gli sta sfuggendo di mano.
Il nostro gruppo ha insistito perché i lavori della Camera riprendessero dalla prima settimana di settembre. La decisione scelta dei gruppi di maggioranza è stata diversa, è stato fatto riferimento anche al fatto che molti parlamentari vanno in un pellegrinaggio in Terra Santa, già fissato. Ora io le chiedo di rivedere quella decisione, semmai attraverso una conferenza dei capigruppo, perché dando un preciso segnale al Paese, la Camera comincia a lavorare dai primi giorni di settembre.
Onorevole Franceschini, lei sa perché vi ha partecipato, come sempre, con grande solerzia, che la riunione dei capigruppo si è svolta non più tardi di 8 ore fa, ed è la ragione per la quale non ravviso l'opportunità di riconvocarla per esaminare il tema che è già stato trattato.
Cambio di battute Fini Franceschini, facciamola breve. Alla fine, quasi 24 ore dalla diffusione di questa notizia, l'organizzatore, credo, di questo pellegrinaggio che ha fatto così tanto discutere, Maurizio Lupi del PDL, fa una sorta di retromarcia quasi a 180 gradi. Sentiamolo.
Il Parlamento, se deve lavorare, lavora, e ovviamente non si adegua alle date del pellegrinaggio. Noi facciamo un'iniziativa da molti anni, una bella iniziativa che vede partecipare parlamentari cattolici di maggioranza ed opposizione, e lo facciamo giustamente non solo a nostre spese, ma lo facciamo nei momenti di chiusura del Parlamento. Se il Parlamento deve lavorare, ci adegueremo alle date del Parlamento.
È così forse si chiude il tormentone. La notizia poi del pomeriggio è che il Presidente della Camera Fini ha aggiornato le sedute della Camera ai primi di settembre, quindi non ho capito se il pellegrinaggio viene fatto ad agosto o se è stato proprio cancellato, ma lo chiederemo più tardi proprio a Lupi, credo. Emma Bonino, buonasera intanto.
Buonasera.
Vicepresidente del Senato del gruppo PD, ma dei radicali. Prima di tutto a lei, credo che lei sia un po' allergica ai pellegrinaggi, o forse no, magari scopriamo anche qualcosa a questo punto di vista. Questo teatrino qua, che effetto le ha fatto?
Francamente ognuno, come dire, fa le vacanze se le può fare, quando e come vuole, quindi non ho francamente giudizi da dare. Ribadisco però che esiste anche un articolo 62 della Costituzione che dice chiaramente che Camera e Senato possono essere convocati in qualunque momento per ragioni di necessità dal Presidente della Camera, dal Presidente del Senato, dal Presidente della Repubblica, oppure autoconvocarsi con la raccolta di un terzo di firme. Quindi da questo punto di vista, come dire, la possibilità di convocarsi è data agli organi, ivi compreso al Presidente della Repubblica, che lo può convocare in qualunque minuto lo ritenga necessario, e questa è la disponibilità che chi sceglie appunto l'onore di rappresentare il popolo deve dare, che sia agosto o che non sia agosto.
Lei che è al Senato, ma che però quindi forse non era coinvolta da questa notizia, però insomma magari conosce retroscena di questo che viene definita una tradizione, quella del pellegrinaggio.
Non lo so, guardi, posso dire che sono anche pochissimo interessata, sì. Cioè, oggi siamo in una giornata da Titanic, sì, sostanzialmente. E credo che il Paese abbia di fronte problemi, diciamo, notevoli.
Infatti è proprio questo, credo, che abbia fatto.
L'ultima cosa di cui
può scandalizzare,
francamente, è il pellegrinaggio.
Sì, no, però invece penso che sia proprio questa la cosa che ha sorpreso molti, proprio in un momento del genere, sentir parlare di una cosa che così ha poco a che fare con la politica. Tra l'altro non si capiva bene nemmeno la finalità politica di questo viaggio. Comunque lasciamo perdere naturalmente il pellegrinaggio, lo chiederemo dopo a Lupi che cosa voleva fare. A lei invece chiedo, che impressione ha fatto il discorso di Berlusconi poco fa alla Camera?
Guardi, il Presidente Berlusconi, a mio avviso, ha francamente annunciato nulla, e vedremo come reagiscono i mercati domani. Ha detto che i fondamentali del nostro Paese non sono così catastrofici, ed è nell'immediato ha anche ragione, ma il problema è che gli investitori, che non sono questi signori assetati di sangue, ma sono milioni e milioni di risparmiatori in giro per il mondo, che devono capire dove mettono i loro risparmi. Non so se si sentiranno molto rassicurati, perché francamente non ho visto nessun impegno. Il nostro problema non è tanto la situazione finanziaria, è relativamente solida, ma il nostro problema è che non c'è crescita da più di 10 anni. E questo è il nostro problema, e da questo punto di vista sulle misure per la crescita, né nei tempi né nei contenuti, francamente il Presidente ha annunciato nulla. Ha detto che stamattina ha fatto un decreto contro le auto blu, che va bene, non so bene che cos'altro, però Io l'ho trovato da questo punto di vista francamente deludente, salvo che forse per la prima volta ha annunciato al Paese, che lo sa di già di suo, siamo in una situazione difficile e che la crisi c'è, non solo quella europea o quella mondiale, è che l'Italia ha questa specificità molto particolare, cioè che non cresce e non cresce da più di 10 anni.
Senta Bonino, l'opposizione, il PD ma anche l'UDC dicono che Berlusconi stesso è una parte del problema che l'Italia deve risolvere, cioè che senza di lui, con un altro governo, la situazione economica potrebbe senz'altro migliorare. Lei che ne pensa, è d'accordo?
Ma io penso che invece il problema è di fare delle iniziative, delle politiche di liberalizzazione serie, e credo che questa idea che va bene salvo Berlusconi, quindi siamo passati, come dire, prima dal compagno Fini, poi c'era in auge il compagno Tremonti, non so se adesso deve venire in auge il compagno Maroni, ma francamente non mi sembrano le cose che possano rassicurare e dare uno slancio alla crescita. È chiaro che il Presidente del Consiglio ha un problema di credibilità per mille ragioni, ma ivi compreso per la politica fatta in questi 2 anni, in cui ha negato prima che ci fosse la crisi, ha sostenuto la tesi che durante la crisi non si fanno riforme, tesi cara a Tremonti e a Sacconi, e di fatto si ritrova oggi in una situazione in cui le riforme le deve fare ma non le può neanche annunciare. Però io non credo che la soluzione sia l'unità nazionale, il governo tecnico.
Quindi cosa? Elezioni?
Prego?
Quindi che cosa? Elezioni, per esempio?
Veda, il Presidente del Consiglio ha una maggioranza, veda per favore di governare, se è capace, questo Paese, di farle o di proporle finalmente queste riforme, perché finora, francamente, a parte interventi con più interessati sulla giustizia, francamente questo Paese, come si dice, ha solo tenuto chiusa la borsa e in regola i conti. Peraltro nulla è stato proposto che promuova la crescita. La mia idea è, senta Berlusconi, se lei è in grado, governi questo Paese, faccia fronte a questa crisi, ci dica quale riforme vuole affrontare, mentre invece questo è esattamente quello che il Presidente non ha detto, rinviando peraltro a questa riunione mega galattica di domani con le parti sociali.
Senta Bonino, ieri in commissione c'è stato un primo via libera alla legge che di fatto vieta il burka nel nostro paese, una legge voluta molto dalla Lega, anche da esponenti del PDL, e criticata da associazioni di musulmani in Italia, anche da una parte dell'opposizione che dice in realtà è un pretesto solo per attaccare con un'altra forma di razzismo gli islamici in Italia. Lei che ne pensa?
Io penso che la legge che già abbiamo e che vieta di apparire irriconoscibile in pubblico, fatta decenni fa, e che quindi vieta di apparire, di circolare in pubblico o nei luoghi pubblici col passamontagna, col casco, a mio avviso poteva essere francamente sufficiente a chiarire che nel nostro paese non si va in giro irriconoscibili. Non ci interessa per quali ragioni, non ne facciamo, penso io, un problema religioso o non religioso, ma è molto semplice. Nei nostri paesi siamo paesi a responsabilità individuale e quindi ogni cittadino ha diritto di sapere con chi ha a che fare, sia essa la commessa del supermercato, piuttosto che il medico, piuttosto che chiunque. A mio avviso l'applicazione della legge esistente era ampiamente sufficiente, magari con una e avrebbe forse evitato di ritornare per l'ennesima volta in questo dibattito francamente senza senso. Ma qui c'è l'idea che tutte le volte che c'è un problema bisogna inventarsi una legge, anche se c'è già quella che potrebbe essere tranquillamente usata.
Ma e quindi questa iniziativa lei come la giudica? Cioè una forzatura oppure anche un attacco, come dice una parte dell'opposizione, un attacco razzista?
Io lo ritengo una legge inutile, non so se le spiego, che come tale può essere ovviamente manipolata o utilizzata si possono attribuire vari messaggi, ivi compreso.
Quindi più una cosa di propaganda che magari ha voluto la Lega.
Francamente mi sembra un po' di propaganda e preoccupante, perché è il tipo di propaganda che può ancora di più rafforzare, diciamo, un dato di razzismo serpeggiante nel nostro paese. Insisto a dire che io penso che in pubblico ci si va riconoscibili, ma penso altrettanto che molto probabilmente le leggi esistenti basterebbero a queste idee. Poi ci lamentiamo che ci sono in Italia 100.000 leggi e nessuno ci si perde nella giungla. È chiaro, perché per ogni piccola cosa c'è bisogno, pare, di mettere una nuova legge che ognuno sbandiera poi a fini propagandistici, perché per risolvere il problema, secondo me, la normativa esistente era tranquillamente adeguata.
Grazie a Bonino, vicepresidente del Senato. Tra poco il dibattito si sposterà proprio in Senato e credo che lei avrà anche un po' da fare. 18:46 minuti, ascoltatori all'824 0024, cominciamo da Massimiliano che ci chiama da Reggio Emilia. Buonasera.
Buonasera a voi. Niente, io guardi, sono pienamente d'accordo con Emma Bonino, con quello che ha detto adesso lei sul discorso di Berlusconi. Io penso che piuttosto di fare un viaggio in Terra Santa dovrebbero andare tutti a Lourdes a prendere un po' d'acqua e portarla in Parlamento. Io faccio l'artigiano, faccio il fornaio, mi alzo tutte le notti e forse Berlusconi vive su un altro pianeta, forse non se ne rende conto dell'andazzo che c'è in giro, cioè della situazione che c'è in giro con la gente, perché si sente che ogni giorno c'è sta casa uno, le licenziano uno, dite che chiudono, cioè per me lui non se ne rende mica conto. Io dico solo questo, lui ha detto due frasi, ci dobbiamo rimboccare le maniche, mi piacerebbe tanto che iniziassero loro però farlo stavolta, ma tutti, cioè loro sono in Parlamento, dare loro la dimostranza alla popolazione di rimboccarsi le maniche loro per primi.
Grazie. Facciamo il traffico, poi rientriamo, leggiamo anche un po' di commenti su Facebook, Facebook di Radio 24, alla questione del pellegrinaggio. Traffico 824 0024.
Pregherò per te.
E nonostante l'invito di Emma Bonino di non parlarne più, noi ne parliamo ancora, perché invece la notizia era gustosa ed era anche un po' stupefacente. E questi sono era perché, ripeto, ci sono sviluppi clamorosi sul pellegrinaggio che forse addirittura salta o comunque non intralcerà più la ripresa dei lavori alla Camera. Questi sono alcuni dei vostri commenti su Facebook di Radio 24, La Zanzara. Scrive Loredana, forse è una fuga di massa. Pure Roberto, mi sembra quasi di essere alla vigilia della rivoluzione francese, quando la classe dominante ha continuato a ignorare i segnali dal basso fino a ritrovarsi ai piedi della ghigliottina in un baleno. Ci va giù pesantuccio, Roberto. Poi c'è Diego che dice: allora la verità è che non volete fare un C, puntini, puntini, puntini. Paolo dice: ormai la distanza tra la classe politica italiana e il mondo reale è abissale, qui non se ne viene fuori se non in modo drastico, li mandiamo a pellegrinare e blocchiamo i voli di rientro. E poi c'è Asafa Power che dice: hanno capito che tira una brutta aria, perché la notizia appunto è che il pellegrinaggio forse non lo fanno più. Cari ascoltatori, eccoci qua, 800 24 0024. Alfredo da Napoli, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Senta, io in maniera molto semplice volevo dire che io ho la sensazione che l'Italia sia ostaggio oggi di questa maggioranza. C'è una maggioranza che è lì ed è lì soltanto che con la necessità di dover arrivare a fine legislatura, per vari motivi. Perché non è possibile che le ultime cose a cui noi abbiamo assistito è stato il processo lungo, il processo breve, lo spostamento dei ministeri, ma in una realtà così complicata, soprattutto a muro di Seone, è possibile che non ci sia un intervento serio in una direzione economica? È possibile che non si tagli, non si inserisca per tagliare le spese inutili? Cioè, c'era qualche giorno che parlavo tempo fa, no? Che una siringa al nord costa 1 euro e in altre parti d'Italia costa 10 euro. Ma perché non si interviene su questo tipo di spese? Perché questo appesantimento economico che porta poi una situazione così grave della spesa pubblica. E invece noi assistiamo continuamente a questa situazione, a questo ballottaggio tra la Lega e il PDL, tra inquisiti e cose inutili e roba genere, lo spostamento del ministero, ma chi se ne frega di questo cazzo di spostamento del ministero al nord? Cioè, scusi il termine,
sì,
ma qui veramente si stanno portando all'esasperazione.
Sì.
questa gente ci sta portando all'esasperazione. Io non capisco gli italiani come fanno a non capire che noi oggi siamo ostaggi di questo governo.
Anzi, sarebbe grazie Alfredo, sarebbe gustoso anche che qualcuno da Monza ci chiamasse per sapere se i ministeri al nord hanno già chiuso anche loro ad agosto, visto che c'è la pausa, o se invece le quattro sedi distaccate che sono state aperte sono operative. Avete notizie dei ministeri a Monza? Ecco, datecele anche questa sera al nostro numero verde 824 0024. Sebastiano da Milano, buonasera.
Sì, buonasera.
Prego.
Allora, intanto voglio andare controcorrente rispetto ai primi commenti, perché onestamente un dato positivo lo abbiamo. Cioè, abbiamo un Presidente del Consiglio che si è reso conto che c'è la crisi. Bene, è un primo passo avanti, non è un passo indietro.
Certo,
e a parte le battute, perché con le battute si scaccia anche la paura, perché di paura ce n'è per chi lavora, per chi veramente ha a che fare tutti i giorni la battaglia per vivere. E insomma, mi ha preoccupato, io non ho strumenti per valutare l'intervento del Presidente del Consiglio, però ci sono rimasto tantissimo quando è intervenuto chiudendo il suo discorso col fatto che tre aziende in borsa, è un po' come un ragazzino che vuole mostrare i muscoli davanti agli interlocutori. E allora dico, non dimentichiamoci che nel 94 le aziende di Berlusconi avevano 2,3 lire di debito per ogni lira di capitale, con 2,5 la Montedison è saltata, cioè cavaliere dell'apocalisse proprio, è terrificante, da italiano dico è terrificante questo scenario da ragazzino che mostra i muscoli piuttosto che finalmente prende le redini in mano di questo paese e dà delle indicazioni a questo paese che lui lo dice, ma secondo me non ci crede, che è un paese comunque vivo, reale, ma non deve venirla a raccontare a noi, lo facciamo già, noi ce ne occupiamo tutti i giorni di questo, è lui che adesso deve prendere veramente la guida in mano, senza pensare più a donne o a piazzare soggetti qua e là. Guardate, chiudo subito l'intervento toccando l'argomento di De Mita due giorni fa, dell'antipolitica, del pellegrinaggio, non sono questi i problemi. Parliamo di De Mita. De Mita ha fatto parte di quel gruppo dirigente che negli anni 80 ha fatto raddoppiare il debito pubblico in Italia. È raddoppiato lui, Craxi, Forlani e Andreotti, l'ha fatto raddoppiare ed è ancora in politica. Noi finalmente ieri ho avuto una buona notizia, almeno da cittadino di Milano, il signor Catania è stato spedito via, ha rovinato, insomma era già rovinata di suo l'Alitalia, però ha aggravato la posizione.
L'ATM.
No, ma Catania prima era
già lei si riferiva, però adesso la notizia è relativa a un'altra cosa.
Infatti, grazie a Dio, Pisapia, sì, ma quest'uomo è stato tolto dall'Italia dandogli anche un sacco di milioni di euro, è stato messo a gestire l'ATM, ma i cavalieri dell'apocalisse abbiamo. Allora dico, non mettiamo un tetto alla bravura, perché non bisogna mettere un tetto alla bravura, soprattutto nei soggetti pubblici, ma mettiamola alla mediocrità. Il tetto, mettiamola alla mediocrità, via dai piedi chi non è capace.
Il problema è come si fa,
soldi, mandiamoli noi in vacanza ovunque, basta che poi facciano il loro dovere, lo facciano bene e conducano bene questo paese. La ringrazio per l'intervento.
Grazie a lei. Antonio da Bologna, benvenuto, buonasera.
Maurizio, buonasera. Dunque, intervengo però poi due parole su quello che ha detto Berlusconi e che ho sentito, le volevo dire. Dunque, sulla questione del pellegrinaggio, guardi, secondo me siamo veramente nelle mani di un gruppo di pazzi, perché voglio dire, se Rabinetti e la sua allegra comitiva avesse, parlo per assurdo, annunciato che a settembre partecipavano a una sessione di incontri con economisti a Bruxelles, ne dico una, per cercare di essere più preparati di fronte a contingenze come quelle attuali, questa cosa avrebbe avuto un risalto secondo me diverso. Annunciano che cosa? Un pellegrinaggio dove? In Terra Santa, e la Binetti giustifica questa cosa dicendo che fra i loro compiti c'è anche il contatto necessario con i territori, ma dove? In Terra Santa? Adesso? Cioè, io credo che mentre i cittadini si sono sempre più inferociti, e giustamente, dall'altra parte fanno a gara a chi ne spara, a chi spara più le spara più grosse, e devo dire che in questo ci sta.
Ci
anche,
sono tanti bei competitori in questa gara a chi la spara più grossa.
Poi, io ho sentito anche quello che ha detto De Mita, purtroppo devo rilevare che chi fra le fonti maggiori di cavolate c'è la schiera degli ex democristiani. Io spero che prima o poi ne potremo fare a meno in questo paese. Per quanto riguarda Berlusconi, guardi, io le dico, ho sentito integralmente l'intervento. Devo dire, sento di un'economia solida, delle famiglie italiane che sono fra le meno indebitate, delle banche italiane che sono dei fenomeni e dei mercati che non hanno capito niente, a detta di Berlusconi.
Continuiamo dopo, resti in linea, dobbiamo dare la linea al giornale radio, ci ritroviamo tra pochissimo all'800 24 00 24. 19:16 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati. La Zanzara 800 24 00 24 per i vostri interventi. 349 238 6666. A questo numero di SMS ci scrivono un po' di ascoltatori, abbiamo chiesto notizie dei ministeri a Monza, se per caso anche lì sono già cominciate le ferie estive. Per esempio, abito a Biassono, domani vado in bici a Villa Reale a vedere, dice Angela. E invece Franco dice, lunedì sono andato in Villa Reale a Monza, deserto dei Tartari, ci sono passato ieri dalla Villa Reale, tutto rimasto come nel Settecento, i ministeri non esistono, scrive un ascoltatore anonimo. Titoli di TG3.
Berlusconi, paese solido, dei mercati valutazioni motivate, subito piano per la crescita e contro il deficit, l'opposizione collabori. Ministri in aula ma non c'è Bossi, Tremonti vicino al premier, Alfano non sono i mercati a sfiduciare i governi, quelli tecnici portano solo tasse. Bersani, ci vuole una svolta politica, Berlusconi ci ha portato a questa situazione, faccia un passo indietro per il bene del paese. Pressione record sui titoli di Stato, Barroso, l'attacco all'Italia è ingiustificato, Marchionne in un altro paese il Premier si sarebbe dimesso. Dopo le forti polemiche sulla lunga chiusura estiva, la Camera decide per le vacanze più brevi, Fini e Schifani pronti a una riapertura se serve. Un missile cade in mare vicino a una nostra porta aerea, Tripoli smentisce ogni attacco da terra, la nave per prudenza si sposta più a largo. L'ex presidente Mubarak alla sbarra assieme ai suoi due figli, Reis arriva in barella, dovrà rispondere di morti e violenze nei giorni della rivolta.
Hai sentito anche il titolo del TG3, Fini, la Camera pronti ad una riapertura se serve, l'ha ribadito anche Emma Bonino, vicepresidente del Senato, ai nostri microfoni poco fa. Sì, verissimo, tutto questo però dopo che si è sollevata una certa ondata di indignazioni per invece una possibile chiusura prolungata anche a causa del famoso pellegrinaggio, che adesso non si sa più bene se sia la causa o meno di questo posticipo di riapertura che poi sembra essere rientrato. Tra poco riprendiamo con i vostri interventi, cari ascoltatori. Prima però alcune parole spese alla vigilia del discorso tenuto poco fa da Berlusconi, ma tanto i giudizi spesso non cambiano. E allora facciamo questa mini carrellata. Rosi Bindi.
Io mi auguro che Berlusconi venga consapevole del fatto che lui è una parte e forse la parte principale del problema. Il nostro Paese si trova in una situazione particolarmente critica, non tanto per i suoi dati macroeconomici, ma per la politica di questo Paese.
Lui una parte del problema, dice Rosi Bindi. Invece Della Vedova ha una tesi ancora più particolare e dice, tutto sommato, secondo me Berlusconi non ne ha neanche più voglia di star lì a fare quello che fa. Sentiamolo.
Secondo me Berlusconi oggi non ha più nemmeno voglia dal punto di vista psicologico, ma questo lo mettiamo da parte. Secondo me lui non ha più le energie, le risorse politiche, personali, fisiche per dare il segnale che l'Italia riparte domani sempre con lui lì.
E devo dire che vedendolo Berlusconi alla Camera era un po' più scarico rispetto ad altre volte, quando ha fatto interventi anche con maggiore veemenza, magari più a braccio, invece stavolta costretto in un protocollo, in un atteggiamento più rigido. Si parla di indicazioni che sono arrivate dalla Banca d'Italia, da alcuni ministri che avrebbero scritto parti di questo discorso, perché si tratta naturalmente dell'atteggiamento del governo, dunque di un fatto corale. Berlusconi certo non era molto pimpante. Sgarbi consiglia a Berlusconi di fare come faceva Cossiga, cioè di sparigli il tavolo, dice Sgarbi. Sentiamo.
Se io potessi avere un temperamento che lui forse, anzi io ce l'ho e lui non ce l'ha, se lui potesse avere un temperamento come il mio, farei dei gesti alla Cossiga, cioè ribalterei, cambierei il campo, cioè non puoi discutere dell'economia, l'economia va al di là della forza, ma le scelte decisive potrebbero essere uno scenario mutato.
C'è un caso che sta scoppiando in queste ore tra due esponenti del centrodestra, il ministro dei beni culturali Galan e la governatrice del Lazio Renata Polverini. Galan ha accusato il piano casa in discussione nel Consiglio regionale del Lazio di essere sbagliato, di avallare in qualche modo una colata di cemento, anzi ha detto incostituzionale perché in qualche modo predispone un condono, ma i condoni li possono fare solo i governi nazionali. La Polverini si è, diciamo, come minimo adirata, se l'è presa assai per questo intervento, e poi oggi ha fatto una sparata in Consiglio regionale, gli è proprio partita la pazienza, e sentite come ha arringato i consiglieri a proposito di questo intervento di Galan, che lei naturalmente critica molto, moltissimo.
No, voglio dire solo una cosa, perché oggi è successo un fatto spiacevole rispetto all'intrusione, come è stato detto, a gamba tesa di un ministro della Repubblica in quello che è il processo legislativo dell'Assemblea regionale del Lazio. E ho trovato assolutamente sconveniente, e dal punto di vista istituzionale lo considero un errore gravissimo, che una parte di questa assemblea, invece che far notare al ministro che l'assemblea è sovrana, eletta dal popolo, sì, discuto di Galan, eletta dal popolo e da un potere legislativo, gli ha dato ragione.
Eh già, perché una parte dell'opposizione ha detto Galan ha ragione, e quindi secondo la Polverini il PD e l'opposizione in Consiglio regionale del Lazio sono diventati tutti berlusconiani, e lei l'ha detto così, sentite, con questa foga.
Quindi questa assemblea oggi si è messa al servizio del governo Berlusconi, e l'avete fatto voi, non noi, l'avete fatto voi, avete detto che un ministro della Repubblica può interferire in un'assemblea legislativa, questo è quello che ha fatto l'opposizione, siete berlusconiani.
Polverini, Renata Polverini, va bene la passione nella politica, però accidenti. Stavolta ha esagerato, proprio si vedeva le vene che gli uscivano dal collo. Questa cosa di Galan non gli è andata giù, questa cosa che Galan è stato sfruttato opportunisticamente dall'opposizione in Consiglio regionale del Lazio. Ma il punto è: c'è o non c'è un condono in zone dove normalmente vigono dei divieti a costruire nel Lazio? E se c'è, è costituzionale o incostituzionale, come dice il ministro Galan? Credo che del piano casa del Lazio ne parleremo ancora. Un altro capitolo che riguarda sempre la manovra economica è quello delle regioni, le regioni che sono sempre sul piede di guerra per la questione dei ticket sanitari che non vogliono applicare, l'hanno detto anche molti esponenti della maggioranza, tra questi Luca Zaia, leghista, che oggi si lascia andare sconsolato ad una valutazione: non applicheremo la tassa sul fumo in alternativa, come voleva Bossi e come voleva la Lega, ai ticket sanitari che loro non vogliono e che quasi tutti gli italiani non vogliono, perché le lobby del fumo sono in azione. Sentiamo Zaia.
Guarda, io ho visto dei dati, ho visto che in Italia abbiamo circa 11 milioni e 300 mila fumatori, si pippano circa 13 sigarette al giorno, e facendo due conti della serva ne viene fuori che mettendo 50 centesimi a pacchetto si potrebbero incassare 1,5 miliardi di euro. La lobby dei tabacchi è troppo forte, immagino che quei rumors che già ci sono a livello nazionale siano confermati nelle prossime ore, dicendo che non si potrà fare.
Così Zaia a Cortina incontra. 1924 824 0024, ascoltatori, chi abbiamo? Angelo da Roma, buonasera.
Buonasera,
Volevo tornare sul discorso delle vacanze estive del Parlamento.
Sì.
Secondo me è un falso problema concentrarsi sul discorso del pellegrinaggio, eccetera, perché in vacanza uno fa quello che gli pare. Il vero problema è che questi stavano chiusi 42 giorni e ora, a seguito, diciamo, di quello che si è alzato, delle discussioni, eccetera, stanno comunque chiusi 35 giorni. Questa, a mio avviso, è la cosa vergognosa. In un momento del genere, un momento non solo economicamente, ma anche un momento di crisi civile in cui la gente appunto ha difficoltà a permettersi magari una o due settimane di vacanza, in più con la crisi economica che c'è, un atteggiamento responsabile mi sembrerebbe quello di dire benissimo, riduciamo le vacanze, ne facciamo due settimane, stiamo al tavolo a studiare in commissione come poter migliorare l'economia, come poter migliorare, incentivare l'economia, ridurre il deficit, e non come fanno i signori Schifani e Fini in modalità reattiva. Se ci chiamano, se c'è necessità, lo faremo. Mi piacerebbe vedere un governo che sia proattivo, un governo, un Parlamento, perché qua non si tratta di destra o sinistra, un qualcuno che dica riconosciamo che c'è il problema, è vero.
E poi,
lavoriamo per.
E poi si dice se c'è un'emergenza.
L'emergenza è vero, certo. C'è da 3 anni l'emergenza, c'è da 10 anni l'emergenza. Questa è la cosa.
È vero anche che l'emergenza non si risolve con una seduta in più ad agosto, questo sì. Però resta il fatto della sostanza di queste ferie che non cambiano nonostante ci sia una situazione che è davvero cambiata rispetto a poco tempo fa. Perché che cosa è cambiato? Che c'è una ondata di speculazione o non lo so, ma insomma le borse che vanno giù, e questa è una novità rispetto al contesto di qualche settimana fa o di qualche mese fa. Bisogna prenderne atto. Infatti anche Berlusconi, il Presidente del Consiglio, ne ha preso atto e è andato a fare un discorso che prima ha detto lo farò a settembre, invece è stato anticipato, ma il clima, credo che a Montecitorio e anche a Palazzo Madama, dopo che si ripeterà l'intervento del Premier, è quello da ci vediamo dopo le vacanze sostanzialmente. Ma va bene così, voglio dire, fatele pure le vacanze. Il tema del pellegrinaggio è ancora un altro. Posticipare la riapertura della Camera, come era apparso fosse una cosa assodata ieri, almeno fino a ieri, per questo pellegrinaggio, appariva veramente una cosa incomprensibile, assurda, inutile, controproducente, dite tutto quello che volete. Chi abbiamo adesso? Andrea da Torino, buonasera.
Buonasera dottore, grazie mille per la possibilità che mi date di esprimere il mio parere. Io ho seguito l'intervento del Presidente del Consiglio che ha detto che sostanzialmente hanno governato bene, hanno fatto anche delle belle cose. Poi c'è stata la replica di Bersani che ha detto no, non è vero, noi faremmo meglio e forse faremo meglio quando saremo al potere. Veda dottore, io personalmente non mi sento più rappresentato né da una parte politica e né dall'altra parte politica, perché troppe facce che siedono in Parlamento sono sempre le stesse, hanno semplicemente cambiato la maglietta a seconda di come tirava il vento. Io quello che penso è che sia arrivato il momento di mandarli a casa, tutti, indipendentemente dal fatto che siano amici di Berlusconi o amici di Bersani. Bisogna mandarli a casa tutti, bisogna rinnovare completamente questo Parlamento, smaltirlo, sfoltirlo, insomma, se non vanno a casa loro, mandiamoceli noi, ecco.
Come però? Come? Come
dottore,
si fa?
Io penso che, anche se è brutto dirlo, ma non mi vedo tanto distante da quello che è successo nei paesi arabi. Con una discesa in piazza massiccia di persone, anche armate. La violenza è brutta e non è la soluzione,
sì.
Ma non mi vedo così distante.
Lei ci andrebbe in piazza a manifestare in maniera netta,
sì.
Magari non
subito,
violenta, spero. Ma
subito,
sì.
anche domani, perché bisogna dare dei segnali
per chiedere
forti.
Un cambio forte. Va bene, grazie.
Esatto. Grazie a lei, dottore.
Dove andiamo? Da Gianni che chiama da Chieti. Buonasera.
Sì, buonasera a tutti.
Sì, aspetti un attimo, la sentiamo male, così approfittiamo per fare la borsa e torniamo tra un attimo. 19.33 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati. Parlamento chiuso, ok, ma parliamo anche delle ferie dei tribunali, ci scrive al 349-238-6666 Paolo Ud, credo che sia da Udine. Sì, ma parliamo di tutto, tribunali, uffici pubblici, tutto quello che volete, però parliamo anche del Parlamento e parliamo di tutto, perché sennò poi si finisce che per non parlare di quello non si parla mai di nulla. Sono stato abbastanza confuso, penso di sì. Chi abbiamo adesso? Mi dicono di partire dal basso. Giorgio da Verona, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Un commento veloce sul discorso di Berlusconi. Allora, sì. Per me ha fatto un grosso errore, perché io credo che si sarebbero aspettati i mercati e il mondo una presa di posizione in cui ammettavamo le nostre colpe, ammettavamo i nostri errori, ammettavamo la crisi e dicevamo che avremmo fatto un qualcosa per migliorare, per venire fuori da questo problema. Mentre il discorso per me lascia alla fine detto che mondo, mercato, non avete capito niente, noi siamo tranquilli, siamo sanissimi, stiamo bene, per cui andate tutti a quel paese. Per cui per me domani ci sarà un ennesimo crollo, perché vuol dire che non abbiamo ancora capito che stiamo andando male. Non è vero che ha capito che c'è la crisi. Seconda cosa, però è più importante, è questa, che è una beffa. Siamo 50-60 milioni in Italia con situazioni economiche tutte quante differenti, ognuno con i suoi stipendi, partita IVA o dipendente. Bene, Berlusconi ha detto, fiero, ho impiegato 3 giorni per fregarvi lo stipendio. Dopodiché ha detto, per invece di tagliare i nostri stipendi, che sono tutti uguali, facciamo una commissione d'inchiesta e ci impiegheremo 3 anni. Che per me è una follia, cioè nella nostra situazione non l'hanno neanche studiata. Fiero ha detto, in 3 giorni l'ho risolta. A posto così, vi ringrazio e buona serata.
Beh sì, c'è sempre una certa sproporzione, che aggiungere a quello che ha detto lei, sulla sproporzione tra i tagli che vengono fatti sugli italiani, come ha detto giustamente lei, le commissioni che vengono riproposte per stabilire che come si potranno riportare gli stipendi dei parlamentari su una media europea. Berlusconi ha già parlato di riorganizzazione delle province. Io ricordo nettamente pochi giorni prima delle elezioni del 2008, pochi giorni dopo Berlusconi avere confermato aboliremo le province. Ci troviamo 3 anni dopo in una situazione drammatica e si parla di riorganizzare le province, cioè quantomeno 2 passi indietro, se qualcuno ci crede ancora a questo. Filippo da Milano, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Sottoscrivo quello che ha detto l'ascoltatore precedente, assolutamente, così come sottoscrivo le impressioni che hanno dato a caldo sia Stefano Folli che il professor Vaciago. E intanto la ringrazio e dico che purtroppo telefono alla Zanzara solo in agosto e un motivo ci sarà, però vabbè. Riguardo al discorso,
sono le linee libere ad agosto, prego.
Non è sì, quello sì. Guardi, lei è molto
sì, vada, non importa.
io spero che la direzione di Radio 24 comprenda. Comunque, riguardo alla questione del discorso di Berlusconi, allora io dico una cosa, personalmente sono un dipendente pubblico, ho torto collo, insomma, che il mio stipendio resti congelato e i 1000 tagli fino al 2014, non lo so quando sarà, va bene, ok. Quello che mi ha impressionato è che c'è stato un punto chiaro nel discorso di Berlusconi.
Quale?
Che è stato di mettere in discussione lo statuto dei lavoratori e le pensioni. Ora, che cosa vorrà dire questa cosa? Che a chi si rivolgeranno per pagare e per fare correttivi alla manovra, eccetera, eccetera? Io penso che sarà di nuovo alle pensioni dei lavoratori pubblici, privati o quello che saranno, e di nuovo quello che non gli era riuscito, quello che fu bloccato, insomma, dalla grande manifestazione a Roma, la CGIL, milioni di persone, eccetera, eccetera, di nuovo ancora allo statuto dei lavoratori, non comprendendo qual è la vera questione dello sviluppo. E il fatto, faccio un esempio mio personale, che mia figlia ha 20 anni e lavora, guardi, come cameriera, niente di più, perché ha fatto una scelta, ha lasciato la scuola, eccetera,
ma
eccetera.
Che c'entra questo con lo statuto del lavoro?
Le faccio un esempio.
Sì?
Sceglie di andarsene a Londra a fare la cameriera, perché non, qua in Italia non c'è alcun tipo di prospettiva, non c'è nulla se non raccomandazioni e conoscenze, eccetera, eccetera.
Vabbè, un'esperienza all'estero, e non è una battuta, fa anche bene, quindi sua figlia è giovane e sicuramente si rafforzerà da un'esperienza a Londra di questo tipo. Santino da Torino, buonasera.
Buonasera, desideravo tornare sull'argomento stipendio dei parlamentari. Direi che è una cosa assolutamente ragionevole, di cui però non sento minimamente parlare, nemmeno tra l'altro da parte di voi giornalisti che avete molta voce in capitolo, che avete la possibilità di fare questo genere di paragoni. Direi che lo stipendio dei parlamentari non deve essere confrontato in valore assoluto con quello degli altri parlamentari degli altri paesi europei, ma dovrebbe essere confrontato con il rapporto che c'è tra lo stipendio dei parlamentari degli altri paesi europei con i loro operai.
Grazie. Io questo l'ho fatto, a dire la verità. L'altra sera, quando parlavamo con il questore della Camera, ho posto proprio questa questione all'esponente del PDL Mazzocchi. Non ricordo poi qual è stata la risposta, ma il tema è stato posto. Salutiamo Maurizio Lupi. Buonasera.
Buonasera.
Onorevole del PDL e organizzatore o tra gli organizzatori del famoso pellegrinaggio in Terra Santa. Lei è uno degli animatori di questa iniziativa, è così?
Sì, è un gesto che facciamo da molto bello, secondo me, che facciamo da 8 anni e mi dispiace che sia andato agli onori della cronaca e all'attenzione dei giornalisti solo per polemiche che tra l'altro sono strumentali e inutili e non per il valore del gesto che facciamo. Cioè, per entrare subito nel merito, mi sembrava lapalissiano, o per dire in un termine molto semplice e evidente, che non è che sono i lavori della Camera che si adeguano all'organizzazione del nostro pellegrinaggio piuttosto che della vita di ogni singolo parlamentare quando è chiusa la Camera, ma è viceversa, come è sempre stato e sempre lo sarà. E quindi...
Ma allora, perché questo concetto lei l'ha espresso più volte, tra l'altro oggi, cioè l'ha espresso più volte nella giornata di oggi, tra l'altro
anche ieri subito, quando mi sono accorto che
quando è venuta fuori la questione. Sì, poi oggi tra l'altro il presidente Fini ha dato un altro ordine dei lavori, per cui i lavori in commissione riprenderanno il 29 agosto e in aula probabilmente qualche giorno più tardi. Però il punto è che invece, da quello che ha detto ieri Cicchito, il suo compagno di partito, sembrava invece, virgolettato, tutto l'opposto, Lupi, perché lui diceva: no, abbiamo valutato seriamente il fatto che in quella settimana ci sono oltre 100 parlamentari che fanno questo pellegrinaggio e quindi la notizia è che riapriremo il 12.
Io sto alle cose che faccio anche il vicepresidente della Camera e quindi sono stato educato nel fare il vicepresidente della Camera, ma anche nel dare un pezzetto della mia vita a far politica, avere profondo non solo rispetto alle istituzioni ma innanzitutto ai cittadini che scelgono o hanno scelto di votarmi o che io li potessi rappresentare. Sto alle questioni. Si fa un calendario della Camera, della Camera, che è un calendario trimestrale, anche perché il pellegrinaggio non si organizza in un giorno, no? Lo sa chiunque vuole organizzarsi un viaggio, decide un paio di mesi prima che cosa fare, se da solo anche una settimana prima, se è insieme con altri, e noi abbiamo la fortuna di essere insieme con altri amici, colleghi parlamentari di centrodestra e di centrosinistra, si organizza. Il calendario della Camera prevedeva che iniziasse il 12 settembre. Se la Camera, come è accaduto oggi, decide di iniziare il 3 settembre, vorrà dire che ci adegueremo, no?
Temo di aver capito, però allora forse c'è un cortocircuito, per cui mi dica se sbaglio, ma non c'è alcuna malafede in questo, è proprio malizia, mi scusi, è proprio per cercare di capire. Non è che i lavori d'inizio della Camera erano stati fissati il 12 anziché il 5 proprio perché si sapeva già che c'era il pellegrinaggio e quindi voi in realtà non stavate facendo spostare l'inizio dei lavori della Camera, ma semplicemente era la Camera che si adeguava a questo.
Guardi, Assolutamente no. Poi ve lo voglio dire, però questo mi sembra, cioè la cosa peggiore era l'idea e la reazione di tanti cittadini era non solo giusta, ma legittima, è che siccome ci sono dei parlamentari che sono in ferie, oppure io, per noi questo è un gesto bello che facciamo da 8 anni, per chi come noi è cristiano, quello di andare una volta all'anno in luoghi significativi della nostra fede a vivere insieme questa fede e anche a vivere un momento di convivenza che permette forse di rispettarci un po' di più e di capire di più qual è il valore della politica, cioè servire il bene della nostra gente, fare quella politica con la P maiuscola. Comunque, ogni anno noi lo facciamo da 8 anni, il calendario della Camera è autonomo e tutti gli anni le sedute sono riprese il 12 settembre o il 10 settembre o il 9 settembre, non è che è fissata una data.
Quest'anno apparivano un po' troppi 40 giorni.
Andiamo al sodo. Il punto è vero che il Parlamento, se non vogliamo fare demagogia, noi recuperiamo la vicinanza tra i cittadini e le istituzioni solo se ritorniamo a testimoniare che le istituzioni e la politica è utile ai cittadini. Allora, in un momento come questo c'è bisogno non che il Parlamento si ritrovi tanto per trovarsi, che il Parlamento lavori seriamente e risolve e affronti problemi concreti. L'opposizione ha voluto fare una richiesta, legittima o non legittima, di valuteranno i cittadini se nella settimana tra il 3 e il 9 gli argomenti per cui si ritrova il Parlamento sono in quel caso importanti o meno. Io ritengo che siano sempre importanti, se no non sarei qui in Parlamento. Ha deciso di fare questa richiesta e oggi è stata, io non ero presente, oggi sono andato alla riunione dei capigruppo e ho espresso con molta chiarezza quanto ho detto ieri e quindi non mi sembrava una ragione di polemica, a meno che ho letto delle cose spiacevolissime oggi su alcuni giornali. E chiederei molto più rispetto per la fede di ognuno di noi, mi riferisco a un editoriale della stampa, a meno che qualcuno voglia anche impedire che i parlamentari, come tutti i cittadini, possano fare delle loro vacanze o dei momenti in
Le dico quello che penso io, perché noi ne abbiamo parlato anche ieri prima che ci fossero gli editoriali su altri giornali. Visto che lei parlava di vicinanza alle questioni dei cittadini, mi pare che il pellegrinaggio, per quanto io stesso ho fatto un pellegrinaggio in Terra Santa, tra l'altro, l'ho già detto.
Molto meraviglioso, lo indico a tutti.
È vero, è meraviglioso, però non è proprio, come dire, non c'entra molto con le finalità politiche del lavoro dei parlamentari. Questo è difficile da capirlo.
Qualcuno l'ha autorizzato. Io credo che c'entri nel modo con cui, per esempio, io, non so, gli altri colleghi, sono aiutati a vivere la loro responsabilità, perché chi fa politica deve essere sempre educato ai propri ideali, ai propri lavori, ai valori, ha un senso e un significato delle cose che fanno, ma non è che sono collegati ai lavori della Camera, ma nessuno l'ha mai teorizzato. Nel momento in cui la Camera è chiusa, credo che ogni parlamentare, come ogni cittadino, abbia il diritto e il dovere di poter organizzare le proprie vacanze come vuole.
Questo assolutamente.
Dedicare una settimana, anziché legittimamente andare da qualsiasi parte, secondo me, a andare in un luogo che ha visto anche lei e che ci permette di approfondire la nostra fede e anche di approfondire una serie di grandi questioni che riguardano il senso della vita, può essere utile, ma io non lo impongo a nessuno, né impongo il fatto che la Camera debba adeguarsi ai miei ritmi. Sarebbe scandaloso, come ha giustamente reagito la maggior parte dei cittadini. Hanno ragione loro, però mi permetto di dire che non è mai stato così in 8 anni e non lo sarà mai nei prossimi anni, se ci sarà ancora. No?
Ecco, appunto, a questo punto
spero di essere stato chiaro, cioè non voglio essere polemico.
No, tra l'altro, secondo me ci si può anche un po' scherzare su questo.
Assolutamente.
Però ci dica una cosa, a questo punto, visto che la Camera riaprirà effettivamente prima di quelle che erano le date, credo, fissate del pellegrinaggio, il pellegrinaggio si farà, cioè ci andrete?
Sto cercando di, come ho detto ieri, a questo punto fissato questo, di anticiparlo, com'è naturale che sia, vedendo la disponibilità degli alberghi, la disponibilità del vettore aereo, e quindi certamente lo faremo anticipandolo e rispettando ovviamente il calendario che la Camera si è posta. Se posso farle una battuta, oggi alla riunione del capigruppo ho detto, siccome io vado lì come vicepresidente ma ero stato chiamato da tutti per chiarire questo equivoco, ho detto che si è costituito un altro gruppo, Pellegrini per la Libertà, no? E ho detto, però non sappiamo dove, siccome il pellegrino è itinerante, non sappiamo se metterlo nel centrodestra o nel centro-sinistra,
perché ci sono tutti i gruppi. Questo sì, perché davvero so che ci sono, chi è che viene? Livia Turco normalmente,
sì, ma tantissimi,
Franceschini,
tantissimi
forse
amici di centro- centrodestra e centrodestra, sì. La Binetti, Livia Turco, Vaccaro del Partito Democratico, Donato Bruno del PDL, ma tanti amici che con prima con Monsignor Fisichella, che è il cappellano della Camera, perché magari queste cose non si sa. Nella Camera dei Deputati c'è una cappella, c'è una chiesa, ogni mattina chi vuole, come me, prima di iniziare i propri lavori alle 8:30 va a messa, e quindi adesso con Monsignor Leuzzi c'è una vita di una piccola comunità che è libera ed è proposta a tutti. A veder rovinato,
ma quanti
devo
siete?
Dire anche ha ragione, se era così i cittadini avevano ragione, non sto difendendomi, no?
No,
mi sarei arrabbiato anch'io, cioè, ma com'è possibile? Quando ho letto quella cosa ho detto ma com'è possibile?
Non senta, ma quanti siete? 170 ci dicono,
no,
record
questo,
quest'anno?
170, guardi, siamo una sessantina di parlamentari e siccome appunto ci sembra molto bello poter fare questo gesto in questo momento anche con i propri familiari, con le proprie famiglie,
sono, sì.
Alla fine il numero complessivo delle persone che partecipano è 150-160. Mi faccia dire una cosa, perché anche qui ormai sembra, cioè le cose che sono normali, perché noi siamo stati educati tutti nello stesso modo, è che se uno va in vacanza, perché mi sono arrivate tante email, le sue vacanze se le paga, a sue spese, eccetera, e ci mancherebbe
questo
altro.
Questo l'abbiamo chiarito fin dall'inizio,
no,
ieri sera, sì, assolutamente.
Siamo in un mondo dove a volte anche i nostri comportamenti, quindi è anche colpa nostra.
C'è un po' di mancanza di fiducia, per usare un eufemismo.
C'è molta sfiducia, quindi io sono sempre che, perché non è con la difesa, ma è con la testimonianza positiva che si può recuperare questo rapporto.
Quindi, per tornare al punto, lei sta cercando di spostare, di anticipare il pellegrinaggio perché per vedere se è possibile, con le date degli alberghi, eccetera, eccetera.
Altrimenti lo faremo in un'altra data, però lo faremo, perché per noi è una cosa importante.
Però se non dovesse esserci disponibilità per tutti, per riorganizzare in questo poco tempo, come diceva lei, ci vuole tempo per organizzare, eccetera, eccetera, il pellegrinaggio quest'anno, in questa fase, in questo momento qua, potrebbe non essere fatto, potrebbe saltare.
No, adesso sceglieremo certamente di farlo in un'altra data, in un altro periodo, ma noi abbiamo fatto, voglio dire, veramente siamo andati una volta a Lourdes tutti insieme, siamo andati a Santiago di Compostela, cioè andiamo, ci sembra bello che fuori dal, come si direbbe, fuori dall'orario di lavoro, no? Quando uno è nella propria azienda, fuori dall'orario di lavoro ci possano essere anche gesti di questo genere, tanto più per uno che fa politica, che dovrebbe secondo me essere un po' più educato al significato della politica.
Senta Lupi, poi la lascio andare. Un'altra domanda, siccome abbiamo sentito un po' di commenti al discorso del Presidente del Consiglio Berlusconi, voglio chiedere anche a lei, è stato detto che chi si aspettava uno scatto, un qualche cosa in più rispetto alle notizie sull'andamento dell'economia che già si conoscevano, tutto sommato rimane deluso perché Berlusconi ha ribadito cose che si sapevano già. Qual è il suo giudizio invece?
No, io credo che sia stato un passaggio, un momento importante, innanzitutto di una presa di responsabilità ulteriore da parte del Presidente del Consiglio, di un governo e anche di un confronto tra maggioranza e opposizione. Non mi sembra tra l'altro che si siano dette le stesse cose, mi sembra che si sia ribadito un principio che tutti noi vediamo, nella crisi e nella fatica generale il Paese è solido e tutti noi siamo in trincea, dico una parola che ha usato il Presidente del Consiglio, che vuol dire dobbiamo tutti insieme, con le proprie, ognuno per le proprie responsabilità, rispondere alla crisi che esiste. Mi sembra anche, io ad esempio ho colto da Casini, dall'intervento dell'onorevole Casini, dei passaggi importanti, così come quelli dell'onorevole Alfano, e Casini dice serve un armistizio, serve un momento di corresponsabilità. L'opposizione legittimamente fa il suo ruolo, chiede sempre le dimissioni, eccetera, ma quando questo viene, c'è un momento in cui c'è un passaggio in più da fare, credo che oggi, adesso ci sono state delle proposte, per esempio, anticipiamo la riforma fiscale, anticipiamo la riforma assistenziale, Casini ha fatto una proposta, facciamo un comitato parlamentare per le norme che individuino le migliori proposte per lo sviluppo, io credo che questo sia il terreno su cui noi dobbiamo lavorare e confrontarci.
Quindi il PDL e la maggioranza potrebbero cercare anche una convergenza, per esempio col partito di Casini o comunque con una parte dell'opposizione che sia disponibile per esempio a votare certi provvedimenti?
Ma la convergenza, cioè se il punto vero è non porre una precondizione, come purtroppo avviene tante volte da Bersani, e devo dire che Casini lo ha fatto fino a ieri e oggi ha detto che adesso non serve più, cioè non è che si può convergere o ci si può confrontare solo a condizione che il Presidente del Consiglio si dimetta. Oggi c'è un Paese che ha ulteriormente bisogno di senso di responsabilità, confrontiamoci, se ci sono delle proposte buone le prenderemo, poi la maggioranza farà la maggioranza e l'opposizione dovrà fare l'opposizione, la manovra finanziaria approvata in una settimana è stata approvata dalla maggioranza, non dall'opposizione, però l'opposizione ha permesso, oltre che migliorare, ha permesso di approvarla in un tempo rapidissimo, grazie anche, lo dico, all'invito del Presidente della Repubblica, siamo stati che teniamocelo saldo, è un punto di riferimento importante.
Per una volta siamo stati più bravi degli americani, perché sì, noi siamo andati spediti e loro ci hanno messo un sacco di tempo tenendo col fiato sospeso le borse di tutto il mondo. Grazie Maurizio Lupi, buona serata.
Grazie a voi e grazie alla pazienza anche degli ascoltatori, grazie.
Grazie. 19:53, la pazienza degli ascoltatori, non so a cosa si riferiva Lupi, comunque insomma io dico non ce l'ho col pellegrinaggio, io il pellegrinaggio l'ho fatto ed è un'esperienza meravigliosa, il problema era la, come dire, la tempistica, la coincidenza dei fatti che era stata messa in discussione, ma Lupi ha chiarito tutto. Mi fanno segni alla regia? No, ma non sono rivolti a me. Abbiamo ancora qualche minuto prima della pausa per sentire qualche ascoltatore. Allora andiamo a Franco che ci chiama da Vicenza. Buonasera.
Buonasera e la ringrazio per la possibilità che mi dà. Io volevo fare un intervento riguardo all'intervento che ha fatto Stefano Folli. Però mi lasci un inciso perché nel frattempo ho sentito tutto, diciamo, l'intervento che ha fatto il ministro Lupi. Io sono vicentino, guardi, qui si direbbe l'intervento di Lupi, peso il tacon che lo sbrego.
Traduca un attimo in italiano per noi che non, ecco, che non abbiamo capito.
La toppa che lo strappo.
Quindi com'era ridetto invece in Veneto?
Peso il tacon che lo sbrego. Questo qua è un diciamo detto popolare che però la dice lunga, voglio dire.
Peggio la toppa del buco, sì.
Dicendo, ma noi l'abbiamo già fatto messo in calendario e quindi evidentemente cioè, la casa brucia e siccome abbiamo stabilito il calendario dobbiamo andare via. Cioè questo è da irresponsabile, è un intervento da irresponsabile. Cioè c'è bisogno che il popolo italiano vada a bussare la cassa per dire ragazzi, ma non vi state rendendo conto che la casa sta bruciando e voi andate in ferie 40 giorni? Ma non è la necessità, c'è cioè il problema di andare in Terra Santa o a Lourdes, questo, ognuno può fare quello che vuole, ma chiudere il Parlamento per 40 giorni con la casa che brucia e con la situazione che siamo, mi scusi che ho fatto questo breve intervento che non era quello che volevo fare.
Ne è venuto fuori un altro, però va bene lo stesso.
Volevo intervenire su questo. Mi interessava per quanto riguarda Stefano Folli.
Brevemente, che abbiamo anche gli ascoltatori, prego.
Stefano Folli ha detto che non sa a chi è stato rivolto questo discorso di Berlusconi, perché non ha detto niente ai mercati, cosa che De Bortoli nell'editoriale di oggi del Corriere della Sera chiedeva, non ha dato risposte ai mercati ancora perché ci richiede una discontinuità, così hanno chiesto Confindustria e ha chiesto i reparti sociali. A chi è rivolto? Io mi sono fatto la stessa domanda che si è fatto Folli, la risposta me la sono trovata, ha indirizzato il suo discorso al Presidente della Repubblica, a Napolitano. E ha detto chiaramente, io ho altri 20 mesi bambino sto qua, tu non avvalerti dell'articolo 88 della Costituzione perché io ho altri 20 mesi sto qua, punto, perché l'unica cosa certa è che lui vuole stare qua altri 20 mesi. Cioè sinceramente dal mio punto di vista io vedo l'unica cosa che è stata detta di novità è che ha preso coscienza che esiste la crisi, ha preso coscienza. Noi italiani qua è da una vita che
sì,
da 2 anni che continuiamo a dire che c'è la crisi, c'è gente che si suicida nel Veneto, c'è gente.
Grazie
che
Franco,
suicida.
Mi ripete però l'espressione peggio il tapon che
peso il tacon che lo sbrego,
che
il tacon sarebbe la toppa,
sì,
peggio la toppa che lo strappo,
lo sbrego.
Per me insomma vive tanti anni luce e lupi dalla gente comune.
Va bene, grazie, c'è una notizia, una follia d'agosto, così fonti del governo smentiscono l'ipotesi circolata oggi che si possano anticipare alcune misure della manovra, secondo quanto si apprende non sarebbe allo studio alcun intervento aggiuntivo rispetto a quello varato a luglio. Era stato Napolitano a parlare di integrazione rispetto alla manovra. 19:58, una pausa, torniamo tra un attimo. 20 in punto, in attesa di sentire i titoli dei telegiornali, vi leggo qualche messaggio su Facebook. Io le mie ferie me le devo centellinare, dice Alessandro, per tutti i 12 mesi dell'anno, non godendo di settimane corte, dovendo per turno lavorare anche di domenica, con tanti punti esclamativi. Se avessi anch'io un centinaio di giorni di ferie l'anno, potrei fare come i signori parlamentari. così su Facebook della Zanzara. Abbiamo i titoli del TG1, sentiamo.
Berlusconi in Parlamento, completeremo le riforme economiche, ora agenda per la crescita. Appello alle opposizioni, fate proposte, usciamo insieme dalla crisi. Bersani e Di Pietro, a Premier si dimetta, Casini, fine Berlusconi, non risolve problemi. Alfano, no esecutivi tecnici, Lega, nessuna alternativa a questo governo. Borse europee ancora negative, Milano perde meno delle altre, Bruxelles, fiducia nelle misure decise dall'Italia. L'ora del giudizio per l'ultimo faraone, l'Egitto si ferma per seguire il processo all'ex presidente Mubarak in barella dietro le sbarre. Colpito alla testa e poi sepolto vicino al rustico comprato all'asta e un giallo nel torinese, l'omicidio di un tecnico informatico scomparso da sabato. Quando il souvenir diventa di cattivo gusto, a Pisa scattano multe da 500 euro per chi li vende, ma il trash per i turisti dilaga ovunque sulle bancarelle da Venezia a Roma.
Pregherò per te che hai la notte nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai.
Mancava poco al fischio finale dell'arbitro supremo, ma Fantozzi pensò che poteva ancora evitare la retrocessione e conquistare la salvezza.
Forza fratello, sprinti, sprinti!
Si accaparrò 2500 messe in suo suffragio, indossò un ciliccio che lo fasciava dall'ascella allo scroto e si iscrisse a tutti i più competitivi pellegrinaggi di penitenza.
Il pellegrinaggio, ve l'avevamo detto all'inizio della puntata che c'erano delle notizie clamorose in arrivo, infatti avete sentito poco fa l'intervista di Maurizio Lupi, organizzatore, uno tra gli animatori, forse il principale organizzatore del pellegrinaggio, come da tradizione ogni anno a settembre dei parlamentari, quando a Lourdes, quando in Terra Santa. Ebbene, verrà anticipato, proveranno a riposizionare le date, ma se non sarà possibile prenotare l'albergo per tutti, il pellegrinaggio questa volta non lo faranno. E questo naturalmente solo dopo, lo dico io, che si è scatenata una ondata di indignazione, chiamiamola così, di articoli sui giornali, di gente che ne ha parlato nei bar, anche qua alla Zanzara, ovunque. Lupi dice non c'entra nulla, ma invece forse le cose sono cambiate, perché, ripeto, la notizia è che il pellegrinaggio probabilmente quest'anno salta. Sfumiamo sul Pregherò di Celentano e sentiamo di nuovo la voce di voi ascoltatori. Gianluca da Pavia, buonasera.
Buonasera, dunque io volevo dire due cose, no? Una su Berlusconi, che ha detto che il paese è solido, no? Perché non va a dirglielo davanti a, in piazza, 100.000 disoccupati e 100.000 precari, no? La seconda è che c'è una persona di che è di 61 giorni che è davanti a Montecitorio, che sta presidendo Montecitorio per fare una manifestazione pacifica contro questo governo, ne parlano tutte le stampe estere, i giornali estere ne parlano, e le giornali, le radio e i giornali italiani non ne parla nessuno. Questo non vorrei capire, che forse vogliono nascondere la realtà di questo.
No,
c'è proprio, sì. C'è proprio un sito.
Io
su
l'ho
Facebook.
Letto sull'Unità, questa notizia.
Io
per esempio,
c'è un sito su Facebook, c'è scritto, se posso dirlo.
Sì.
C'è scritto Presidio Noltranza. Davanti a Piazza Montecitorio sono 25.000 persone, l'hanno saputo in una trasmissione radiofonica italiana che non sto qui a elencare il nome ma giustamente, e domenica mi aggancio alle telefonate di un po' indietro sì, di un ragazzo di Torino che ha detto che andremo tutti in piazza, purtroppo non con le forche.
Ma di che cosa? Già che ce lo sta raccontando, per che cosa esattamente?
Sulla casta. Dei politici, vogliamo che questi politici se ne vanno a casa, perché la gente è esausta.
Ma lei è uno di quelli che fa lo sciopero della fame? No, non ho capito.
No, domenica c'è stata una piccola manifestazione a Roma e a Milano.
Sì.
Io ho partecipato a quella di Milano, purtroppo eravamo in 60 e a Roma erano in 200. Ma adesso stanno preparando dei pullman per andare giù domenica in piazza a manifestare insieme a lui, perché non mi sembra giusto che ne parlano all'estero, cioè tutto l'estero le parla e noi italiani non, la stampa italiana non viene.
Benissimo, ne abbiamo parlato noi adesso anche grazie al suo intervento. Seguirà l'intervento di Gianni da Chieti. Buonasera. Che abbiamo recuperato, aveva iniziato prima, poi era caduta la linea, prego.
No, sì, esatto. Me lo vengo, poi mi stoppi lei quando lo riterrà opportuno. Questi signori volevano andare a Gerusalemme a fare il pellegrinaggio, cioè i politici italiani a casa di un signore. Di un signore che era poverissimo e predicava pace, fratellanza, cioè loro, se parlassimo di un signore normale che adesso stesse nella tomba, l'affermazione più comune sarebbe si rivolterebbe nella tomba.
Vabbè, adesso però non è che i parlamentari non possono andare a Terra Santa.
I parlamentari italiani lì con tutti i costi che hanno eccetera eccetera vanno lì a casa di un signore che probabilmente gli manderà un fulmine dall'alto, forse, perché non si potrà rivoltare sulla tomba. Poi detto questo, la signora l'onorevole Bonanni, chiedo scusa, l'onorevole di ieri che parlava di territorio eccetera eccetera, di presenza del territorio, e lo fa chiaramente con le salsicce e il valzer. Questa secondo lei è la presenza sul territorio? Allora, se tutti i politici volessero avere una presenza costante sul territorio, dovrebbero fare una cosa semplicissima: invece di andare a Gerusalemme in casa di colui che lavò i piedi ai discepoli, dovrebbero venire una settimana fare
a casa sua,
quel ragazzo che faceva il fornaio, che sì, è stata la prima telefonata che avete fatto,
sì,
oppure vengono in cabina, viene uno in cabina sul camion con me e si rendono conto che...
Cioè lei dice, adesso ho capito, bello il suo intervento, grazie. Lei dice, non devono andare a capire il senso della loro missione in Terra Santa, ma devono andare a casa di Tizio e di Caio, o dove si lavora, dove le persone normali vivono, per vedere in che condizioni si vive e si lavora, e quindi riprendersi dallo spavento, no? Per capire il senso della loro missione, che poi è il senso del pellegrinaggio. Titoli della 7.
Alle 5:30, subito dopo la chiusura delle borse, il discorso alla Camera di Berlusconi sulla crisi economica. Il paese è solido, ora serve un patto sociale per la crescita, dice il Premier, che chiede alle opposizioni di lavorare insieme per superare una crisi che nessuno nega. Le analisi di Berlusconi bocciate dalle opposizioni. L'Italia è nei guai, se il governo fa un passo indietro noi siamo pronti a farne uno avanti, dice Bersani. Casini, vedo molte analogie con il 92, dobbiamo anticipare parte della manovra. Di Pietro, caro Silvio, lei ci fa o ci è? Lei è la crisi nella crisi, vada a casa. E sulla crisi anche Tremonti corre ai ripari, incontro questa mattina di 2 ore a Lussemburgo con il ministro dell'economia, tra il ministro dell'economia e il capo dell'Eurogruppo Juncker, lunga e fruttuosa discussione, commento di Tremonti, pomeriggio il ministro dell'economia in Parlamento accanto al Premier. Titoli di Stato, italiani sotto attacco, altalena Piazza Affari, chiusura negativa, perdite intorno all'1,5%, e male tutta l'Europa, la maglia nera però è Francoforte una volta tanto, lo spread ha toccato 390 per poi calare a un pur altissimo 368. E almeno sulle vacanze i politici fanno retromarcia dopo le polemiche ieri per i quasi 40 giorni di chiusura. Oggi l'annuncio, l'Aula tornerà a riunirsi il 6 e non il 12 settembre, è già qualcosa, le commissioni a partire dal 29 agosto, ma Fini aggiunge, pronto a convocare i lavori anche a Ferragosto. È iniziato al Cairo il clamoroso processo a Mubarak e ai suoi 2 figli. L'ex presidente è giunto in tribunale in barella ed è accusato di omicidio premeditato nei confronti dei manifestanti della rivoluzione di gennaio in piazza Tahrir e rischia la pena di morte. Lui si difende, sono innocente. Fuori manifestazioni pro e contro, c'è chi teme un processo farsa. Altro processo ben diverso a Roma, quello sportivo per calcio scommesse, cominciato e già finito per il Chievo che tiene in patteggiamento con una sanzione di sole 80.000 euro, ma il procuratore Palazzi chiede 7 punti di penalizzazione per l'Atalanta, che resterebbe comunque in A, e 3,5 anni di squalifica per Cristiano Doni, richiesta di radiazione per Beppe Signori.
20:11 minuti, ben ritrovati gentili ascoltatori, 824-0024, ancora un spicchio di trasmissione per i vostri interventi. Prima però salutiamo il prossimo ospite, che è il presidente nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, Giovanni Risso. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Senta Risso, dalle parole di Luca Zaia, governatore del Veneto, presidente della Regione Veneto, abbiamo capito forse una cosa, che la tassa sul fumo, mi consenta, sfuma, è così?
Ma io me lo auguro, ancora non ne sono sicuro, però sembra che lo deve dire il governo, però penso che sia abbastanza vicina alla verità, insomma.
Zaia però ha usato parole pesanti contro, parole chiare contro quella che ha definito la lobby dei fumatori e del fumo, che è entrata in azione impedendo quello che invece la Lega voleva molto, ed era sostituire i ticket sanitari, una misura a dire la verità molto impopolare, con la tassa sul fumo. Voi, lei pensa di far parte della lobby?
I lavoratori sono dei tabaccai, chiaramente. Sì. Quindi se essere lavoratori e diciamo, si può definire lobby, e va bene, noi siamo dei gran lavoratori, ci siamo opposti alla disoccupazione praticamente.
Vi siete opposti
alla disoccupazione nostra, perché
cioè avete avuto paura di perdere il lavoro,
sì. E soprattutto a vantaggio del contrabbando e delle cosche mafiose, quindi noi perdiamo lavoro e gli altri ovviamente vivono,
perché il contrabbando c'è ancora molto forte sulle sigarette
in Italia, sta assumendo già aspetti abbastanza rilevanti, siamo intorno al 6%, ma chiaramente in aumento, non in diminuzione. Con l'aumento di 2 euro le sigarette esploderebbe, no? E quindi pensiamo che i fumatori rimarranno uguali, non è che diminuiranno, ma andranno a comprare sigarette dove costano meno.
Sì.
E noi siamo, sì, lì a vendere che cosa, no?
No, certo, voi difendete, diciamo, il vostro lavoro, questo è comprensibile. Chiaro, però Risso, io quello che chiedo è questo, perché sembra sempre che ogni volta che, insomma, è chiaro che tra pagare i ticket sanitari e pagare una tassa sul fumo, mi perdoneranno quelli che fumano, però sembrerebbe molto più ingiusto il ticket sanitario. Voi difendete voi stessi, ma non è che qui, se nessuno fa mai un passo indietro, poi alla fine non si riesce mai.
Ma non è un passo indietro, noi possiamo venire a fare anche 200 passi indietro, ma crederemo al governo, così come è successo in Francia e in altri paesi dove ciò è avvenuto, di avere una sovvenzione, perché o moriamo noi oppure ci fanno sopravvivere in qualche modo. In Spagna e in Francia il contrabbando è già al 30%. E quindi voglio dire, in Inghilterra anche di più.
Però, sì.
E quindi questi qui sono tutte sigarette che non si vendono. Ad esempio la Francia 5 anni fa ha fatto la stessa operazione che si voleva fare in Italia, aumentando le sigarette notevolmente. Che cosa è successo? Che i tabaccai da 36.000 sono diventati 28.000 e tutta la parte di confine con la Spagna si è annullata completamente, perché le sigarette si andavano a comprare in Spagna, ma non a stecche, a camionate.
Ma c'è anche un problema però di salute delle persone, cioè noi dobbiamo continuare a beccarci le sigarette perché per non perdere i posti di lavoro.
Il problema di salute è un altro, il problema di salute è che i fumatori non è che non fumano più, vanno a fumare il contrabbando, e lì la salute allora è un problema ancora più grave, perché il contrabbando vende sigarette che non sono testate dal monopolio come in Italia.
Guardi, però lei ha poca fiducia, ha poca fiducia forse nei fumatori. Mi arriva un messaggio al 349-238-6666 di Dario da Vicenza in tempo reale, che dice: da fumatore spero portino le sigarette a 10 euro al pacchetto, così dice smetto di fumare.
È questo che diciamo anche noi, quindi siamo sempre da capo, cioè viene nella mia ipotesi che in qualche modo ci licenziano.
Ma voi siete intervenuti in questa avvertenza, avete chiesto formalmente di non fare questo?
Noi abbiamo fatto la nostra rivendicazione dicendo che siamo pronti a scendere anche in piazza se necessario per difendere il nostro lavoro, non certamente per i ticket, ma perché i ticket si devono soltanto pagare commentando le sigarette? Non ci sono altri modi per togliere i ticket? No, ho capito, cioè mi devono spiegare perché sempre le sigarette sono aumentate 10 giorni fa. Non è che non sono aumentate, sono aumentate 10 giorni fa, che cominciano a prendere i soldi di 10 giorni fa che introitano in questo momento, no?
Un motivo è che le sigarette fanno anche male, quindi tassarle, non è che si unisce l'utile al dilettevole.
Ho capito, però allora che il governo trovi altre fonti di sostentamento, perché in questo settore, per tutta la filiera, ci sta lavorando. Noi siamo perfettamente d'accordo, ci danno delle altre cose e noi siamo contenti.
Cos'è che vi dovrebbero dare?
Non lo so, ci devono proporre altre convenienze per poter rimanere in piedi, perché devo chiudere il negozio?
Cioè non ve la sentireste di fare un atto di responsabilità in cui dite no, è giusto una tassa sul fumo, anche se magari qualche pacchetto in meno lo venderemo, però...
Ma la tassa sul fumo c'è già, l'80% di quello che sì. passa, e allora cosa si pretende ancora, no? Capito? Cioè noi non vendiamo le sigarette, vendiamo una tassa, sia ben chiaro, forte anche, quindi non c'è una posizione diversa che noi possiamo assumere, no? Quindi c'è già la tassa sul fumo, ma abbondante anche. E no, poi perché solo fumo? Ci sono tantissime altre situazioni che, Andrei, perché non vengono diminuite?
Ma voi, per esempio, vi siete consultati al vostro interno come Federazione Italiana Tabaccaio, una sua posizione personale, oppure c'è una...
No, beh, questa è la posizione della Federazione, mia.
Va bene.
Ci mancherebbe.
Va bene, grazie. Allora Giovanni Risso, presidente Prego. FIT, buona serata, 20-17 minuti, traffico e poi ancora tra poco con i vostri interventi. E eccoci di nuovo qua insieme ancora per alcuni minuti con gli ultimi interventi di questa sera. Sentiamo Claudio che chiama da Milano. Buonasera.
Buonasera direttore. Io sono un amministratore
direttore è un po' troppo, comunque grazie per l'incoraggiamento, prego.
Vabbè, sì, direttore pro tempore, diciamo. E io sono amministratore delegato di un'azienda di Milano che fa parte poi a sua volta di un gruppo più grande. Ecco, quello che volevo dire è che noi, per esempio, quest'anno a metà anno, facendo un'analisi di bilancio di metà anno e guardando le previsioni dei mesi successivi, vedendo quello che ci aspettava, e la situazione purtroppo non è felicissima perché il mercato sta andando mediocremente, abbiamo dovuto prendere delle decisioni drastiche, veloci e immediate, anche pesanti, che hanno comportato nel solo giro di 2 settimane che tutti gli amministratori dell'azienda, delle varie aziende, sono decurtati del 30% lo stipendio per i prossimi 3 mesi e non prenderanno lo stipendio degli ultimi 3 mesi dell'anno. Tutti i nostri impiegati, la maggior parte, sono in cassa integrazione oraria, tanto che guardi, ormai abbiamo clonato questo nuovo termine in azienda, sono in ferie ma non sono in vacanza, nel senso che sono tutti con le ferie obbligatorie.
Forzate, che cosa producete voi?
Questo preferirei non dirlo, se si potesse.
No, era una curiosità.
No, perché dobbiamo cercare comunque sempre di mantenere una bella faccia nei confronti del mercato, insomma, ecco. E il discorso è questo, quindi, allora, questa è la realtà in cui viviamo noi. Allora, quando questo... E attenzione, da noi ci sono aziende e amministratori di aziende che sono anche andate bene quest'anno, che però per uno spirito di collaborazione di gruppo hanno accettato anche loro queste condizioni, anche se in realtà avrebbero anche potuto farne a meno. Allora, questo vuol dire forse si avvicina un pochino all'essere intrinseco. Trincea, quello che ho sentito, sentire la nostra classe politica che dice siamo in trincea. Io ho un nonno che ha fatto 2 guerre mondiali e che probabilmente si rivolterebbe nella tomba.
Fa un po' ridere, sinceramente, senza offese.
No, ecco, essere in trincea vuol dire strisciare nel fango, sentirsi i proiettili che fischiano sopra la testa, rischiare di morire, vuol dire soffrire la sete.
No,
e
ma
la
poi
fame,
ripeto, siamo in trincea, va bene anche per uno che fa un lavoro da colletto bianco, un impiegato, un parlamentare, un politico, però non va bene nel momento, almeno questo che lo penso io, nel momento nel quale appunto sì, fino a ieri si parlava di andare appunto una settimana in pellegrinaggio in Terra Santa spostando la riapertura del Parlamento di 10 giorni, e allora non si può proprio parlare neanche lontanamente di trincea.
Guardi,
vuole concludere? Sentito, sì.
Guardi, mi è toccato, visto che l'ha detto, che l'ho sentito, non era parte del mio intervento, ma l'ho sentito e non posso non dire niente. Questa storia della Terra Santa è veramente una cosa offensiva nei confronti delle cittadine. Allora, se uno vuole andare a praticare, a approfondire la propria fede, che lo faccia nel suo tempo privato, ma io non ne voglio sapere niente. È un affare suo, è un affare privato. Se mi viene a dire che deve farlo per prendere contatto con il territorio, la mia prima risposta è che il contatto con il territorio italiano di casa loro, queste persone ormai l'hanno perso da lungo tempo, sono diventate una classe di alieni che vivono sul pianeta Terra, ma
grazie,
vengono da un'altra
Claudio,
parte.
Da Milano, buona serata, grazie. Grazie per il tempo. Amalia da Genova, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Allora, guardi, io faccio parte del coro dello tsunami, lo tsunami degli esasperati.
Il coro dello tsunami? Ma l'ha coniata lei questa espressione?
È venuto così.
Così. Lei crea così.
La onda sta diventando lo tsunami degli esasperati. E condivido l'intenzione dell'ascoltatore pronto a scendere in piazza e direi a buttare a mare quella manica di irresponsabili che dovrebbero governare e che soprattutto svolgono con successo il ruolo di pirati. Sono i pirati del transatlantico, interessati ad usare il potere quale licenza per fare i loro comodi. Mm.
Ma poi siamo pronti anche a rinunciare a qualche piccolo privilegio personale nostro. Io ho sentito prima i tabaccai che non fanno marcia indietro. Qua nessuno sembra disposto, tutti se la prendono con i politici e fin qua, insomma, è un po' come sparare sulla Croce Rossa di questi tempi. Però
puzza dalla casta in questo caso.
Sì.
Ecco, no? Il pesce puzza dalla casta. Ora, soltanto che adesso noi veramente siamo, non ne possiamo più di questa puzza. Ecco, e di fatto che prima, diciamo che intanto sono italiani, e vabbè, un certo fatalismo a subire, l'arroganza.
Va bene.
A questo punto no, basta, perché poi questo modus operandi ci ha fatto perdere di credibilità davanti al mondo,
sì,
favorendo tra l'altro, come lo vediamo adesso, la voracità della pirateria della finanza,
sì,
nei confronti dell'Italia, anche questo.
Certo.
Quindi capisci che essere ostaggio, perché poi noi ci troviamo ad essere ostaggio di questa gente, però basta, cioè capisci che ecco l'esasperazione.
Va bene, grazie Amalia, mi sembra che abbia espresso chiaramente quello che voleva dire. Andiamo in provincia di Bari, da dove ci chiama Ruggero. Buonasera, benvenuto. Ruggero? Ruggero si è perso la pazienza, o forse, non so, non c'è più. Franco da Roma, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Una considerazione e poi una provocazione. La prima considerazione è che, sentendo il discorso di oggi del Premier, mi sono venuti in mente quei cantastorie siciliani che avevano praticamente il tabellone, no, con la bacchetta, che raccontavano frottole, in effetti, aria fritta. Questo è un po' quello che è il discorso. Veramente non ci rendiamo conto di qual è il pericolo che stiamo correndo, e credo che proprio non c'è proprio una considerazione di questo. Ognuno va per i fatti propri e i politici vanno per i fatti propri.
Ma lei, scusi, dove si trova? Perché sentiamo un suono tipo sirena.
Sirena? No, credo che è passata una volante dei carabinieri. Però adesso la sente ancora la sirena?
No, è una specie di lampeggiante, di forse è qualcosa dell'automobile.
Ma sì. Sono fermo.
Ah, va bene, prego.
Quindi volevo dire questo, mi mancava solo il tabellone con la bacchetta, aria fritta. Domani credo che l'ascoltatore di prima, che diceva, avremo un'altra giornata molto ma molto negativa in borsa, e poi forse qualcuno si renderà conto di
questo. E la provocazione invece qual era?
La provocazione invece era questa: dobbiamo arrivare al pareggio di bilancio nel 2014? Bene, abbiamo 3 anni a questo punto. Tutto il Parlamento, 950 persone, rinunciano allo stipendio totale per tutti i 3 anni e gli diamo questi soldi quando hanno riportato l'Italia in bilancio al pareggio. Tutte le aziende fanno così, loro si propongono, no, votate me perché io sono più bravo, io risolvo i problemi. Risolvete i problemi. Nel 2014, se avete fatto bene, vi ridiamo quei soldi e vi continuiamo a votare, vi continuiamo a pagare, anche se è troppo quello che paghiamo.
Va bene.
Però
grazie.
Questa è una bella provocazione, vorrei vedere chi è d'accordo in questo momento.
Anch'io vorrei vedere chi è d'accordo. Comunque intanto lei l'ha lanciata, Franco. Grazie, buona serata. Restiamo a Roma e sentiamo Giuseppe. Buonasera.
Salve, buonasera.
Prego.
Ma io volevo fare una considerazione. Riferendomi al discorso della signora di prima, a me sembra che tutti i politici, bene o male, a volte in varie riunioni ne ho conosciuti di varia, diciamo, etnia, hanno tutti perso il contatto con la realtà, meno che col potere e coi soldi. Quindi, per quel che riguarda la situazione odierna di crisi enorme, preciso che non ho simpatia per il governo Berlusconi, ma com'è la situazione adesso? Se il governo casca, nel mentre non se ne riforma un'altra, nel mentre l'opposizione ricuce gli strappi che ha al suo interno, nel mentre chi va al potere incomincia a capirci qualcosa, passano mesi e noi finiamo in balia del mercato. Sarebbe più giusto che opposizione e governo riescano a parlarsi e a cercare di avere una condotta comune nell'interesse di tutto il paese, ma credo che sarà difficile una cosa del genere.
Grazie.
Che vogliono andare tutti al potere.
Grazie. Sentiamo Marco da Torino. Buonasera.
Buonasera.
Prego.
Io, dopo tutto
quello che ho sentito mi unisco al coro dei radioascoltatori, intanto saluto lei e tutti i radioascoltatori. Nulla, io sono scandalizzato, penso assieme a tutti i cittadini italiani, dell'intervento dell'onorevole Lupi, nel senso che trovo scandaloso quei tempi che corrono, col momento che stiamo vivendo, in termini di politica familiare, in termini di politica estera, in termini di politica del lavoro, sentire che i nostri amatissimi politici, come diceva l'ascoltatore di prima, oramai alieni, ma da anni su questa terra, ci prendono in giro dicendo che col periodo, per così affrontare il periodo difficile, vanno a fare un viaggio prettamente religioso, nobilissimo, ma in silenzio, come facevano appunto gli antichi. Un San Francesco ha lasciato la veste per cosa? Per aiutare i poveri.
Grazie, siamo in chiusura. Prego. Grazie, lei è andata a scomodare San Francesco. Qua siamo molto più in basso, secondo me, senza offese per chi sta in basso. Siamo stati insieme un'altra serata con Laura Marchesi, Marco Lombardo e Roberto Scaltritti. Ci risentiamo domani. Buona serata a tutti.
Mancava poco al fischio finale dell'arbitro supremo, ma Fantozzi pensò che poteva ancora evitare la retrocessione e conquistare la salvezza.
Forza fratello, sprinti, sprinti!
Si accaparrò 2500 messe in suo suffragio, indossò un cilicio che lo fasciava dall'ascella allo scroto e si iscrisse a tutti i più competitivi pellegrinaggi di penitenza.
Radio 24. La passione si sente.